al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Buongiorno, Emanuela Campanile al microfono, un buongiorno anche a Maria Serena Tullio in regia e alla consola Massimiliano D'Angelo. L'Italia protesta, ma chi sono i manifestanti? La scorsa settimana c'è stato il blocco dei tir al Brennero per difendere i prodotti made in Italy. Sapete quanti sono quelli che valicano la frontiera e vengono invece fatti passare per nostri. Ma poi le proteste sono sorte in diverse città italiane con obiettivi diversi. Il nemico però è uno, il governo. Il Presidente della Repubblica, dunque il Parlamento. Se vediamo i titoli dei quotidiani di oggi, 10 dicembre, leggiamo per esempio dalla Stampa: l'Italia in tilt per i forconi, scontri e feriti a Torino. Torino è stata la città che ha visto più agitazione e c'è stata una vera e propria guerriglia urbana, secondo appunto la Stampa, notizia riportata poi dagli altri quotidiani. Ancora il Messaggero: forconi, in tutta Italia, il garante dice tolleranza zero, guerriglia a Torino, Genova, i manifestanti occupano i binari, a Roma ci sono stati 11 fermati. E poi ancora si parla della carica dei forconi che cavalca il malcontento, blocchi e presidi in molte città, scontri e feriti a Torino. Questo invece è il titolo di Avvenire, poi potremmo continuare anche con il Corriere della Sera e molti altri quotidiani. Insomma, il malcontento è generale e proprio ieri, 9 dicembre, ci sono state delle manifestazioni anche a Roma e il nostro Daniele Luciani, che io presento, buongiorno ovviamente, benvenuto.
Buongiorno.
È andato a vedere che tipo di atmosfera si respirava in questa piazza romana. Io adesso chiederei alla regia di far ascoltare alcune voci dei manifestanti lì incontrati.
Suo nome?
Marco.
Che lavoro svolge?
Analista programmatore.
Cosa l'ha spinta a scendere in piazza?
Soprattutto per difendere i nostri diritti, visto che vengono costantemente calpestati, come la Costituzione, sia per quanto riguarda la doppia elezione del capo dello Stato, che è una palese violazione della Costituzione, perché non era assolutamente prevista, sia per quanto riguarda tutti i nostri diritti, quale il lavoro. Io al momento sono disoccupato, come 3 milioni di italiani.
Antonella, consulente immobiliare. Mi sembrava giusto venire in piazza e cercare di essere solidale, cercare di fare breccia su quelle persone che rimangono sempre ferme sulle loro idee. Abbiamo ancora un potere nelle nostre mani. Se tutti fossero solidali un po' di più, forse sarebbe tutto molto più facile, più semplice.
È ora di protestarla, è ora di finirla con questo spreco di denaro, spreco di risorse. La scuola è disastrata, non esiste più, va avanti con i contributi nostri, neanche più i soldi che provengono dallo Stato. La ricerca è ormai morta già da diversi anni, quindi praticamente ormai siamo destinati a morire come paese. Io non ci sto, quindi scendo in piazza.
Il suo nome?
Renato.
Che lavoro svolge?
Sono un artigiano, marmista per l'esattezza, e ho una mia attività, una partita IVA. In questo momento, con tutto quello che sta succedendo in Italia, anche le partite IVA hanno grosse difficoltà ad andare avanti, in quanto diciamo i margini di guadagno si sono assottigliati, le tasse che aumentano per cercare di far fronte ai buchi di bilancio creati sia dai comuni, dalle province e dallo Stato, che non stanno risolvendo comunque il problema del deficit pubblico. Noi non riusciamo a capire questi soldi che fine fanno, dal momento che scuole sono disastrate, diciamo tutto quello che è pubblico praticamente non ha più un valore monetario.
E questo solo un assaggio delle ragioni che hanno portato numerosissime persone a manifestare ieri a Roma in Piazza dei Partigiani. Siamo nella zona Ostiense, fortunatamente non c'è stato alcun problema di ordine pubblico. Allora Daniele, tu sei andato lì, che atmosfera c'era? Dalle parole degli intervistati ovviamente l'umore è abbastanza provato.
Sì, un'atmosfera davvero di critica verso il governo. Erano presenti persone dagli ideali politici completamente opposti, soprattutto era presente una fascia d'età variegata, dai ragazzi di 18 anni fino a persone comunque di 55-60 anni. Diversità unite nei discorsi di protesta destinati appunto a tanti obiettivi, dal Parlamento, da cui non si sentono rappresentati, al Presidente della Repubblica, il cui ruolo di garante non è più riconosciuto. Sono stati esposti poi problemi sociali come la disoccupazione giovanile, ma anche la difficile ricollocazione nel mondo del lavoro per persone che lo hanno perso con la chiusura delle aziende. sono intervenuti anche dei piccoli imprenditori in difficoltà perché vorrebbero offrire lavoro, ma si trovano nella situazione concorrenziale di una manodopera estera che lavora davvero a pochi spiccioli rispetto ai lavoratori italiani che comunque chiedono compensi e sono difesi da sindacati forti.
L'impressione che hai avuto, gente comune o gruppi appartenenti a sigle sindacali particolari?
No, erano persone comuni.
Allora, a proposito del movimento dei forconi, abbiamo raggiunto telefonicamente vicino Roma Danilo Calvani, presidente dei Comitati Riuniti Agricoli, il quale ci ha spiegato anche che non vuole che si parli di movimento dei forconi, tra l'altro nome che viene ormai stigmatizzato e trovato su tutti i quotidiani di cui si parla nei mass media. Sentiamo le sue motivazioni.
Questa è un'iniziativa di tutti i cittadini italiani, non solo dei forconi, anche dei forconi, ma il rapporto sarà almeno 1-10 che avete in Italia, quindi non dovete dire i forconi, è giusto che ci date i forconi come parte importante, ma di tutti gli italiani, anche perché questa iniziativa è nata a Pontinia, a Latina, i forconi sono arrivati qualche tempo dopo come tutti gli altri, quindi appartiene a tutti, non mettiamo in una situazione unilaterale perché non è così, è del popolo italiano, quindi non è, va bene pure insomma come dei forconi, ma non è il movimento dei forconi, questo si chiama coordinamento nazionale, nato il 6 ottobre a Pontinia, a Latina, e dopo un anno di lunghe trattative che sono cominciate il 16 marzo del 2013, quindi è di tutti, non è dei forconi, non è del CRA, non è neanche del movimento mio, è di tutti.
Calvani, che cosa volete, che cosa chiedete?
La nostra Costituzione è stata violentata, la nostra Repubblica sta per essere assassinata. Sono stati fatti passi altri accordi internazionali e con leggi speciali violando la nostra Costituzione, vede Equitalia, dove molti migliaia di cittadini muoiono purtroppo, si tolgono la vita, molte persone malate non sono più in grado di curarsi, muoiono in silenzio, nessuno le cura più. Il nostro stato sociale, la povera gente, la gente per bene non ce la fa più, sta morendo, le nostre famiglie sono distrutte, i nostri figli non hanno più futuro. Il nostro unico grande baluardo, arma unica ed eccezionale che si chiama Costituzione italiana, noi vogliamo reagire delegittimando questa classe politica che non ci rappresenta, questa classe politica fatta da traditori, da corrotti e da parassiti, ma non è un modo di dire, è veramente lo stato in cui ci hanno portato e basta seguire le parole del nostro grande Papa a cui noi ci rifacciamo, noi vogliamo solamente questa giustizia, non vendetta, io sono credente, sono molto credente, però la giustizia ci deve essere, perché a questo punto queste persone stanno veramente scatenando l'inferno intero qui nel paese, il rischio è altissimo, ci stiamo muovendo per impedire questo, il popolo in maniera civile, molto più responsabili di questi signori, in maniera molto più responsabile, sta difendendo le proprie famiglie e soprattutto lottando perché la nostra Costituzione torni sovrana.
Non avete paura che le cose possano precipitare così da non poter più avere dalla vostra parte il dialogo, ma che tutto scada in una rivoluzione di violenza?
Se questa cosa può avvenire, non avviene per colpa nostra, ma nello stato in cui ci hanno portato. Però ti dico una cosa. Ieri è iniziata questa operazione, in qualche parte del paese c'è stato qualche un po' di tafferugli, perché ci sono stati, inutile negarli, ma su 6 milioni e mezzo di italiani che sono scesi in tutte le piazze d'Italia, il rapporto è 1-10.000. La gente non vuole questo, il popolo non vuole questo, ma basti vedere il comportamento straordinario ed unico nella storia di questo paese delle nostre forze dell'ordine, che si sono tolte in casco in 4 città e hanno marciato nel corteo insieme a noi abbracciandoci. Questo messaggio deve essere chiaro per tutti. Noi non siamo violenti, nessuno, arrabbiati sì, questo è vero, ma non violenti, perché se vogliamo delegittimare gli altri, non possiamo essere delegittimati con atti violenti. Stiamo correndo, ci stiamo facendo in 4, non si dorme più la notte per controllare la situazione, però devo dire che veramente c'è un altissimo senso di responsabilità. Gli irresponsabili stanno dall'altra parte. È un dovere di un popolo muoversi in maniera legittima, rispettando i nostri valori, soprattutto quelli cristiani, perché noi siamo tutti cristiani, quindi assolutamente aborriamo la violenza, però non per questo non saremo fermi e determinati a lottare e a reagire come in maniera civile e determinata.
Calvani, voi lascerete Latina, arriverete a Roma verso che ora?
Allora, adesso che abbiamo una grande conferenza alle 5 a Roma, abbiamo convocato la stampa per comunicare notizie importantissime, perché qualcuno dice che domani ci sarà una grossa manifestazione a Roma, si è andato in Parlamento, non è vero, per quanto ci riguarda il coordinamento nazionale non è detto questa cosa, perché per dire queste cose dobbiamo essere autorizzati. Noi non abbiamo ancora concordato con la questura questa data, quindi chi lo farà domani lo farà legittimamente, per carità, ma lo farà con il proprio nome, non con il nome del coordinamento. Il coordinamento darà una data ufficiale appena le nostre forze dell'ordine ci diranno come, quando e quando possiamo farla. Noi non usciamo fuori da queste regole, non l'abbiamo mai fatto e neanche lo faremo. Tra un'ora lasceremo la via e alle 3:30 saremo a Roma. Senta, mi permetto di chiudere con una frase storica: crepi il lupo, viva l'Italia, che Dio ci benedica tutti.
Queste le parole di Danilo Calvani, presidente dei Comitati Riuniti Agricoli. Insomma, abbiamo capito che scende in piazza la determinazione dell'esasperazione, quello che hai notato anche tu ieri in piazza a Roma.
Sì, c'è tanta rabbia in queste persone che manifestano, perché non si vede una via d'uscita, non c'è davvero un appiglio a cui sorreggersi. Il governo sembra davvero scartare ogni possibilità presentata da questi manifestanti, che quindi montano ancora di più, la rabbia in loro monta ancora di più. C'è questa esasperazione, questo clima di forte arrabbiatura, però la situazione rimane sempre pacifica. Anche ieri molte persone hanno testimoniato una voglia di non esprimere con violenza, certo, le loro idee.
Intanto il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, parlando ad un convegno al Senato, ha dichiarato: il Paese sta vivendo un clima che non è esattamente di fiducia e noi ora dobbiamo reagire. Sulle ragioni e quindi su quanto sta avvenendo, che per molti media è sembrato quasi un lampo a ciel sereno, abbiamo intervistato Marco Lombardi, docente di sociologia e gestione della crisi e comunicazione del rischio all'Università di Milano, Sacro Cuore. Sentiamo allora l'analisi di Lombardi sulla situazione italiana. Insomma, è scesa in piazza davvero l'esasperazione.
L'accaduto è assolutamente, direi, normale e atteso. Quando i media dicono era del tutto imprevedibile, stanno cercando di leggere un momento della nostra società con gli occhi della normalità. La situazione non è normale, questo è quello che evidenzia questo tipo di aggregazione. Che cosa intendo? Da sempre il conflitto e il disordine è una parte della società. Allora che cosa fanno le società? Cercano di organizzare il conflitto. Insomma, anche le controparti vengono istituzionalizzate, diventano delle istituzioni. Questo è il senso del sindacato. Tutto questo funziona quando chi protesta condivide non solo forme di protesta, ma condivide anche delle ipotesi di soluzione, almeno delle soluzioni che stanno all'interno delle regole che devono governare le forme di opposizione e di conflitto. Quello che vediamo oggi è che quello che sta in comune a tutti questi gruppi non è nessuna forma di risoluzione, di soluzione del problema, ma tutti questi gruppi condividono l'opposizione, dalla sinistra alla destra, se esiste ancora, dal sopra al sotto, dall'ultras della pallacanestro a quello del calcio o quant'altro, sicuramente non condividono, non sono lì per proporre una soluzione. Sono lì semplicemente per dire basta, 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 contro, contro, contro. Questo è il legame che unisce tanti volti che sono diversi, perché non riuscirebbero a parlare di proposte positive o di proposte risolutive insieme, proprio perché allora la diversità emergerebbe. Ma finché parlano di opposizione, beh, allora è facile, il collante è comune a tutti. È la tipica situazione di crisi molto difficile, che fa vedere, purtroppo finché resta così, poche vie d'uscita, che fa vedere che molto probabilmente le cose possono ancora peggiorare e che ogni evento, che ogni momento diventerà sicuramente un momento di protesta importante.
Come la classe politica, la classe dirigente dovrebbe affrontare questo grido della società civile, perché molti di questi gruppi, tra l'altro, hanno persino denunciato lo Stato italiano al Tribunale Europeo per i diritti dell'uomo a causa di un fisco tiranno, per esempio.
Questa è una forma, tra virgolette, controllata di rivolta o di rivoluzione. E siamo al primo passo, un movimento che io dico quasi rivoluzionario, perché comunque ancora quasi contenuto all'interno di un rifiuto di massima della violenza tipica di certi momenti di cambiamento rapido, quelli rivoluzionari. L'unica possibilità che ha la politica è una riforma di se stessa profondissima, e questo è quello che chiede la gente. La politica deve essere in grado di sacrificare tutti i modelli precedenti, sacrificare buona parte dei suoi uomini probabilmente, e dare il segno di una svolta profonda. Non credo che ci siano molte altre possibilità.
Quando lei parla di rivoluzione, intende in un certo senso far riferimento a qualcosa che suona tipo rivoluzione civile?
Ma rivoluzione per me vuol dire cambiamento, cambiamento profondo in termini di discontinuità. Quindi dobbiamo pensare a un mondo diverso e una situazione diversa. Una crisi, tutti noi parliamo di crisi in questo momento. Tornare indietro al passato non è uscire dalla crisi. Tornare a uno stato precedente alla crisi vuol dire porsi nelle condizioni per generare una crisi uguale a quella che stiamo vivendo. Razionalmente forse la gente non lo capisce, però tutti lo sentono. Quindi la rivoluzione è una discontinuità con quello che è stato prima. Vuol dire un modello di politica, un modello di governo, un modello di partecipazione della gente diverso alla cosa pubblica. Vuol dire anche, forse questo è il limite, la gente forse non l'ha ancora capito, tantomeno i politici, un'assunzione di responsabilità individuale di fronte al mondo, cosa che manca.
Se guardiamo ovviamente il quadro della situazione politica, economica e sociale dell'Italia, possiamo dire che siamo all'ultima occasione per cambiare?
Siamo molto vicini all'ultima, quella che viene dopo l'ultima sicuramente.
A Torino ci sono stati gli scontri più violenti, proprio si è parlato di guerriglia urbana, questo sempre in nome del cosiddetto movimento dei forconi. In altre regioni è stato tutto molto più controllabile. Alcuni poliziotti del reparto Celere si sono tolti i caschi antisommossa come gesto distensivo, appunto provocando la reazione positiva dei manifestanti. Ho l'impressione che anche la gestione di questi momenti così forti sia lasciata all'improvvisazione del singolo.
Questo lo leggiamo, uno, se vogliamo, come una strategia consapevole dell'ufficiale che comandava quella compagnia. Due, come a un gesto spontaneo, lei lo ha classificato di distensione da parte dei poliziotti che contenevano la protesta. Io sono più forse per la seconda parte, comunque si sta andando verso la seconda soluzione. Anche i poliziotti sono cittadini, anche i carabinieri sono cittadini. È un segno estremamente forte quello di togliersi il casco in questa condizione, vuol dire che più che la norma, più che la legge, più che il regolamento, stiamo condividendo una situazione di difficoltà in cui entrambi siamo presenti e dobbiamo trovare una soluzione insieme. È un cambiamento del ruolo forte in termini sociologici, quello a cui abbiamo assistito, e questo è una forma di rivoluzione sociale.
Il riscatto del buonsenso, potremmo dire.
È rispetto del buonsenso e voglia di trovare una forma di negoziazione, ma anche teniamo presente il poliziotto che si toglie il casco, sta dicendo: io ho tolto il segno del mio potere, io ho tolto il mio ruolo, io ho tolto la mia etichetta, ricominciamo da capo ridefinendo i ruoli, cioè ridefinendo le posizioni. come in una squadra di calcio, bene, io esco dalla porta, entra tu al mio posto e via di seguito. Questi sono i ruoli socialmente parlando. Quindi quando uno si toglie le insegne che ti contraddistinguono il ruolo, vuol dire che improvvisamente dobbiamo rinegoziare tutte le posizioni. Non sappiamo come finirà, però stiamo per rinegoziare le posizioni.
Rinegoziare le posizioni dunque, nell'analisi di Marco Lombardi, docente di sociologia e gestione della crisi e comunicazione del rischio all'Università Sacro Cuore di Milano.